bentornati ad una nuova puntata di Passi. Sì, lo so, in effetti è un po' strano risentirci in questa condizione. Non siamo ancora nel lockdown parte 2, però in questo momento siamo distanti fisicamente, ma non col cuore. Buonasera Marco Dottavi. Ciao Marco.
Ciao Antonio.
Come stai, Marco?
Devo dire abbastanza bene. Settembre è il mio mese.
Perché il tuo mese, Marco?
No, non lo so, era convenevole. Nessuno, settembre non è il mese di nessuno, è un mese tragico, però il clima a Roma a settembre si sta bene, dai.
Quello è vero. Come sta il maestro Lorenzo Bottini? Ciao Lore.
Io piuttosto bene, guarda Antonio, devo dirti, alla fine settembre è il mio mese, quindi come dire...
No, quella però è la vita.
È un bellissimo mese, sta benissimo qui. Nonostante tutto, nonostante la difficoltà a reggere il ritmo playoff.
Beh, ti posso dire però, è un bel vedere. Io ti dico la verità, mi sto divertendo abbastanza. In questo momento, allora, intanto vi dico la verità, sono in ferie, in teoria. E all'interno di queste ferie comunque qualche partita di basket me la sto vedendo. Il discorso qual è? Mi sembra sempre che non sia passato tutto quel tempo da quando stavamo guardando la stagione regolare, allo stesso tempo mi sembra passato, boh, non so, un lustro probabilmente. Ho sempre questa sensazione qui, che sia finita ieri come 5 anni fa. Da un punto di vista, diciamo, prettamente fisico, molte squadre, poi ne parleremo, stanno pagando lo scotto dell'interruzione. Mi sembra che sia stato, la condizione fisica sia stato un tema di cui abbiamo parlato forse troppo poco, almeno noi, abbiamo parlato un po' troppo poco prima, andando ad analizzare quella che poteva essere la pallacanestro nella bolla. L'abbiamo un po' sottovalutata, o meglio, forse l'ho fatto solo io, l'ho sottovalutata solamente io, però probabilmente è stato un fattore molto sottovalutato. Vedo alcune squadre veramente con la lingua di fuori.
L'avevo detto che secondo me il periodo più difficile sarebbe arrivato all'inizio del secondo turno, perché all'inizio...
Ma non l'avevi mai detto, ma smettila, quando l'avevi detto? Quando?
Non mi fare essere il cacciare della situazione, però
nel senso... Sei anche peggio.
Io sono 10 anni che lo dico, quindi...
però... Non litigate, per favore.
Ok.
No, anche che secondo me giocare così tante partite ravvicinate, va bene che non c'è la pausa, che non ci sono le trasferte e tutto, però secondo me l'NBA doveva allungare un po' i tempi almeno tra una serie e l'altra. Cioè adesso c'è la faccia di Jamal Murray quando gli dicono che giù tra 48 ore dovrà scendere in campo dopo aver fatto una serie massacrante in cui ha tirato veramente la carretta contro i Clippers. Cioè lui è l'immagine di qualcuno che sa quanto può essere faticoso giocare ogni 48 ore delle partite che ti drenano sia mentalmente che fisicamente. E capisco la necessità di chiudere il prima possibile questa stagione, però ecco, magari mettere un giorno in più di riposo quando si finiscono le serie, almeno sarebbe anche più corretto a livello di bilanciamento della competizione. Visto che poi alla fine abbiamo visto che non ci sono vantaggi tra chi è testa di serie, chi ha fatto le campo o no, quindi a sto punto togliamo tutto e facciamo anche un po' più di riposo, così le squadre partono almeno da un punto di vista similare e non così sbilanciato, perché adesso, come abbiamo visto, le due delle serie del primo turno ovest sono arrivate a gara 7, le altre due no. E questo secondo me porterà delle forti ripercussioni poi nella serie successiva.
E questo in parte è chiaramente, Lorenzo, anche il vantaggio di, come dire, di qualificarsi in posizioni molto alte ai playoff. Adesso anche da un punto di vista banale proprio, se io mi devo scontrare con Portland, ci sta che la mia serie sia più corta e che io possa riposare un po' di più del mio avversario che ha una serie più probante. Chiaramente nella bolla però tutto questo è abbastanza iniquo, sono d'accordo con te, il discorso principale tuo è giustissimo. Ma prima di tuffarci proprio nei playoff, prima volevo chiedervi un commento rapido su un grandissimo playmaker che va ad allenare i Brooklyn Nets. No, non Jason Kidd, un altro, i capelli ce li ha lui, Steve Nash. Partirei da Marco. Marco, quanto ti stuzzica Nash su quella panchina? Soprattutto, secondo te, quanto tempo riuscirà Irving a restare in squadra?
Non lo so, devo dire che la coincidenza con... Ora farò una crasi tra basket e calcio.
No, non ci credo, lo stai facendo davvero. Io pensavo scherzassi. No,
certo, figurati, io è il mio fai core schifo. Business parlare di Juventus. Voglio dire, c'è anche una collaborazione di qualche tipo tra la Juventus e Brooklyn Nets. Non può non venire alla memoria la scelta coraggiosissima fatta dalla squadra bianconera del calcio italiano. No, in realtà c'è una sfumatura diversa.
Sei disgustoso, perché... sei realmente disgustoso. Guarda, Lore, non so che ne pensi tu, Marco.
Devo pagarmi l'affitto.
Lo so, hai ragione.
È una grande scelta. No, in realtà c'è un... Secondo me è una scelta che va nella direzione che... Intanto Nash ha lavorato con Durant a Golden State, perché Nash a Golden State era una specie di consulente slash... adibito allo sviluppo dei giocatori, non lo so, una qualifica penso più casuale, per dire che era una persona che era lì a dare i consigli di, diciamo, Hall of Famer, chiamiamolo così. Il fatto che è stato messo su una panchina dove evidentemente l'allenatore è stato cacciato per problemi che non sono di non saper allenare una squadra, ma evidentemente sono più problemi di carattere, diciamo così, di comunicazione all'interno della squadra, mi fa pensare che è stato scelto un allenatore con un carisma e una capacità che va oltre il saper chiamare gli schemi, perché comunque una franchigia NBA ha decine di, nello staff ha decine di allenatori in grado di gestire la parte puramente chiamata di X and O, cioè diciamo proprio la tattica. Nash secondo me servirà più che altro come garanzia per far coesistere Durant e Irving, per far rientrare un po' quelli che sono stati i problemi in stagione, penso sia stato scelto per quello.
Ma tu ne fai, Marco, scusami, ne fai una questione di gerarchie o una questione tattica nel caso di Durant e Irving?
No, ne faccio una questione di gerarchie, ne faccio una questione più...
mentale?
Più mentale, diciamo, sì. Che poi di campo...
Ci sta.
Non lo so, questa poi è la mia idea, immagino sia così, poi non lo so, magari ci illumina il maestro qui.
Maestro?
No, non lo so, adesso io aspetterei prima la conferenza di Nash che parla del suo basket, per avere almeno un'idea.
Dai, non fare il cretino.
È una scelta un po' strana, nel senso che ovvio che lo dice Marco è assolutamente corretto, penso sia più una scelta di spogliatoio. Poi, ecco, sono scelte che bisogna vedere come pagano, si vedrà sul campo, nel senso che i Nets sono una squadra molto complessa perché hanno tantissimi punti interrogativi e aspirazioni anch'esse altissime, perché arrivano la prossima stagione con Irving, Durant, tutto, la necessità di vincere subito perché potrebbero anche riesplodere. Sono una squadra che è andata a all-in la scorsa stagione, ma non sappiamo con quali giocatori tornerà in campo, perché appunto Durant non lo vediamo giocare ormai da 14 mesi, ne passeranno almeno altri 5 prima che torni in campo, 5 forse no, bisogna vedere quando inizierà la stagione, ma 4 sicuramente. Irving sappiamo bene quanto sia un giocatore conflittuale con i propri capi allenatori. Nash dovrà essere un po' un paciere, lui è canadese quindi un po' ce l'ha sta cosa nell'animo. Vedremo, è difficile adesso dire così durante i playoff e pensare a cosa potranno essere i Brooklyn Nets l'anno prossimo, per me rimane proprio impossibile. Detto questo, affascinante, sicuramente più affascinante, ambiziosa di tenere Jacques Vaughn o a puntare appunto su questo ormai sparuto numero di allenatori che escono fuori ogni volta che salta una panchina, quindi Jason Kidd, Ty Lue, poi non so, Mark Jackson, ormai siamo sempre più ridotti. È anche vero che gli ultimi 4 titoli sono stati vinti da allenatori esordienti, quindi comunque è importante questo, 3 titoli, quindi non è male come cosa.
Io mi sento di dire, poi passiamo al playoff, chiaramente mi sento di dire solamente una cosa su Nash: chiaramente non sappiamo proprio cosa aspettarci da un tecnico come lui, da un coach come lui, sappiamo che persona è, sappiamo sicuramente che giocatore è stato, conosciamo quella che è anche la sua carriera dal punto di vista delle star che si è trovato ad affrontare, tra virgolette, in uno spogliatoio, alcune facili, alcune un po' meno. È stato comunque all'interno di ambienti con giocatori di altissima personalità, di grandissima personalità, anche dei bei cagazzi, per essere abbastanza chiari. Non credo che si sia mai trovato, adesso sono serio, si sia mai trovato di fronte a una coppia così apparentemente disfunzionale come Irving e Durant. Io rimango convinto che sia una coppia estremamente disfunzionale, più fuori che dentro al campo. Detto questo, tanta curiosità, sono d'accordo con voi, però rimango dell'idea che sia principalmente, come dice Marco, al di là degli X and O's, parliamo di un gestore che in questo momento, al di là dei contenuti che sicuramente avrà da un punto di vista tecnico e tattico, deve sicuramente mettere un po' di ordine all'interno di uno spogliatoio che sostanzialmente non è mai stato unito da quando è stato messo insieme. Sembra un paradosso, ma più o meno è così. Se non abbiamo niente da aggiungere, si passa oltre.
Sì, diciamo che poi molte volte si dice che l'allenatore NBA serve a poco, in realtà questi playoff
hanno mostrato
quanto sia una variabile talmente fondamentale da considerare che, ecco, avere un allenatore di alto livello fa tutta la differenza del mondo.
Il vostro COB, Coach of Bubble, quale sarebbe ad oggi? Rispondetevi singola, cioè proprio ditemi solamente il nome e poi passiamo alle serie. Poi la motivazione ce la diciamo mentre parliamo delle varie serie. Secondo voi? Il COB?
Vai.
Marco?
Brad Stevens.
Ok, maestro?
Spostra.
Io vi dico Donovan, anche se è finita come è finita.
Donovan si è fatto parlare, però,
Sì, però guarda dove è arrivato.
Vabbè, però non nella bolla.
No. Secondo me anche nella bolla ha tirato fuori qualcosa di interessante. Quel quintetto. Vabbè, poi ne parliamo.
Ora ne parliamo, no?
Due serie finite a gara 7. Serie molto pazze, come tutte le serie che finiscono a gara 7, perché non è che puoi arrivarci così per caso. Devo dire che le gare 7 non sono mai belle, cioè questa cosa che gara 7 sia una bella partita è completamente falsa. Di solito sono partite dove la differenza chi non ha così tanta paura, poi alla fine tutti hanno paura. Devo dire che la partita che Denver-Utah è stata veramente una partita in cui c'era una tensione enorme e secondo me una fatica in campo davvero che si sentiva a chilometri di distanza, mentre OKC contro Houston è stata un po' una partita decisa anche da scelte tattiche e da iniziative personali e da, come dire, anche contesto tattico dei giocatori più che da fatica e paura come quell'altra, secondo me.
Marco?
Sì, io prima di iniziare vorrei lanciare un messaggio di servizio a Google, che so che mi sta ascoltando. Per favore, la pianti di mandare. Sono 3 giorni all'improvviso da quando è iniziato settembre che mi manda un miliardo di notifiche su tutti gli eventi sportivi possibili.
Perché sa che è il tuo mese.
Sì, ma esatto, ieri mattina mi sono svegliato e non avevo visto che era 7 tra Denver e Utah. E mi ero detto, vabbè, magari mo me la riguardo almeno un po', mi guardo prima l'ultimo quarto mentre faccio colazione, così mi vedo il finale senza spoiler, poi recupero gli altri 3 quarti. Mi è arrivata questa notifica, mi sono svegliato e ho letto il punteggio e ho pensato che era finito, che mi ero svegliato alla fine del primo tempo, perché è stato un punteggio quasi da metà tempo NBA. È finita la comunicazione di servizio, quindi Google, se mi stai ascoltando, per favore fai qualcosa. Che cosa ho da dire? Che sì, che le gare esatte sono così, l'ha detto bene Harden nell'intervista alla fine della partita, anche commentando la sua non eccellente prestazione. Non lo so, io posso dire che si è vista molto la stanchezza su certi giocatori, e qui, non lo so, stiamo parlando delle due gare sette un po' così, io...
Sì, partiamo da quelle, Marco, partiamo da Denver Utah, dai,
Denver Utah, questa strana scelta di Utah di sacrificare quasi Mitchell su... In difesa con una grandissima prestazione difensiva, però secondo me poi l'è un po' pagata dall'altra parte, e quando è finita la partita ho letto qualcuno che ha detto: ah, parliamo dell'NBA, del tiro da tre punti, dei tiri da tre punti, dei Murray, le statistiche avanzate, gli analytics, e poi la risolve Jokic con un canestro da ballerina, da campetto, con una giocata strana. Però che cosa ti ha portato a giocarti un playoff NBA all'ultimo tiro? Sette partite di esecuzione degli schemi. Poi ovviamente questa è la grandezza. Jokic per larghi tratti di questa serie era sembrato il fantasma dello Jokic che ricordavamo. In gara 7, quando le cose diventano tutte un po' più difficili, avere quel tipo di talento lì ti aiuta. Cioè, qualche giocata alla fine l'ha dimostrato.
Sì, poi sono d'accordo che il canestro che ha deciso la partita di Jokic è davvero un campo. È quello, poi il canestro che ti fanno i vecchi al campetto col semigancio, no? Sì. Però è anche vero che è un canestro esattamente dentro il sistema di Denver, nel senso che alla fine.
Quel tipo di isolamento, dice, quella costruzione di isolamento lì sotto in post.
Comunque in post up Jokic è questo giocatore qua che non è un giocatore che si inventa, che ha un gioco di post up, diciamo, tradizionale, in cui usa delle mosse standard. È uno che si inventa 40 finte, anche perché poi contro Gobert devi saperti un po' arrangiare per superare quelle manone protese. E Jokic ha subito un po' tutta la fisicità di Gobert e tutta la serie, specialmente appunto in post, e lo ha punito soprattutto quando poteva allargarsi in pick and pop e tirare da fuori, un po' tirando fuori anche Gobert stesso e tentando di allargare il campo per gli altri giocatori di Denver. Però ecco, poi è un giocatore che soprattutto in the clutch sappiamo che sa risolvere le partite a volte con delle magate, e ci sta che l'abbia fatto in una partita in cui nessuno sembrava proprio né avere la forza di muoversi né avere la voglia di prendere quel tipo di tiro. E Marco ha detto bene che Mitch è stato sacrificato su Murray per togliere il giocatore migliore in attacco di Denver, però allo stesso tempo Denver aveva comunque un altro giocatore in grado di creare un tiro, cosa che Utah non aveva, e questo secondo me l'ha pagato molto a livello di gestione dei possessi finali e anche di quanto ha fatto fatica a segnare. Un po' entrambe, però Utah è veramente una fatica bestiale, secondo me.
Utah, scusami Marco, in realtà per Utah ci sarebbe stata la possibilità poi di averla, no? Questa seconda persona, questo secondo violino in grado di creare punti anche dal palleggio, anche da solo, proprio insomma, anche in situazioni di isolamento. Doveva essere Mike Conley, in teoria, questo giocatore.
Bogdanovic, che secondo me...
Sì, no, certo, dato per scontato comunque l'infortunio di Bogdanovic, chiaramente non c'era, però Conley c'era. Cioè Conley è quel tipo di giocatore da cui ti puoi aspettare un salto di qualità all'interno anche di un contesto playoff. Sono d'accordo, la stagione di Conley è stata molto particolare da mille punti di vista, e non è che ci si potesse aspettare chissà cosa adesso nei playoff, però sono l'unico che ha pensato qua ci siamo scordati Conley, perché poteva essere lui un fattore all'interno di questa serie, non lo è stato.
Beh, secondo me Conley ha fatto delle ottime prestazioni, specialmente con le prime partite della
sì.
serie.
Però poi guarda la differenza in negativo che ti ha fatto la sua flessione.
No, lo sto dicendo. È chiaro che secondo me ha fatto quasi tutti, cioè, secondo me ha performato a un livello piuttosto alto. L'ultima gara l'ha evidentemente steccata, ma l'ha steccata praticamente tutta Utah. Cioè, Utah, per dire,
vabbè, ha tirato col 38%, cioè, nel senso.
Sì, no, è appunto, cioè,
vabbè, però l'ultima gara. Comunque hanno perso l'ultimo tiro con un canestro anche un po' fuori, per quanto negli schemi di Denver, comunque fuori da quello che è un canestro che vorresti prendere all'ultimo tiro di gara 7.
Però ci sei arrivato comunque punto a punto con una squadra che aveva il suo miglior realizzatore molto inceppato,
Sì, però è pure una squadra che poi a un certo punto uno dei suoi giocatori è tipo esploso, tipo supernova, e ha fatto tre prestazioni consecutive che non sono mai state, tipo, non sono mai state fatte nella storia di questo sport. Nel senso, questa serie è irraccontabile da tanti punti di vista, perché non ha avuto niente di normale. È veramente, cioè, si poteva lanciare una monetina, sarebbe stato più giusto. È una serie così assurda che io non me la sento di criticare Utah, a cui tra l'altro mancava Bogdanovic, su cui ha puntato a livello proprio di quanto avrebbe pesato in questi momenti, aveva puntato molto su Bogdanovic.
E Bogdanovic, tra l'altro, è uno dei giocatori che ha segnato più di un buzzer, cioè più di un canestro vittore in questa stagione per Utah, ed sarebbe stato fondamentale. Però questo sapevamo già inizio bolla che non sarebbe stato.
Però le squadre le fai a febbraio, fino a febbraio le squadre le fai, poi mo.
No, sì, sono d'accordo.
Poi ovviamente gli infortuni fanno parte della.
La cosa, secondo me, evidente è che Utah questa serie ha fatto di tutto per perderla, dalla prima gara in cui Mitchell commette quella banale infrazione di 8 secondi fino a farsi recuperare, perché alla fine Utah era in pieno controllo anche sul 3-1. Murray ha fatto una gara 6 che penso sia una delle gare più incredibili che abbia mai visto fare a un giocatore NBA in una partita dei playoff.
Penso, nell'ultimo quarto non ha segnato una tripla normale, cioè tutte le triple che ha segnato ne ha segnato una marea, nessuna era presa come andrebbe presa una tripla.
Sì, sì, a un certo punto lui e Mitchell hanno viaggiato su delle medie di conversione semplicemente irreali. Cioè, veramente sono stati dei momenti di questa serie in cui sembrava di essere dentro un videogioco amatore, in cui tu stai tipo, non lo so, il più forte gamer di sempre, perché la semplicità con cui si scambiavano canestri impossibili da una parte all'altra del campo rendeva quasi incomprensibile il tipo di sport a cui stavamo assistendo.
Io penso che il canestro in cui lui prima rompe il raddoppio e poi appoggia il tabellone dopo una giravolta sia uno dei più belli che abbia mai visto in vita mia, proprio a livello estetico.
Ho letteralmente urlato in campo alle 4 di notte a casa. Bellissimo. Mentre lo stavo vedendo, veramente sembrava qualcosa, sembrava veramente un rendering di quello che uno dovrebbe fare, tipo, e allora tu fai questo. Esatto. Allora vedi, perfetto, sembra è veramente una, è come una virtualizzazione dello sport a un certo punto.
Ah sì, sembrava, sì. Quando tu dici vabbè, la danza fa schifo, poi vedi tipo il più grande danzatore danza, dici ma questa cosa che così, cioè, non è la vera danza, è qualcosa di più bello, non lo so. Vabbè, finito il momento emotivo, andiamo avanti, perché comunque
detto questo per quanto riguarda il Jazz, secondo voi a che punto siamo? Cioè, è una squadra che deve iniziare a farsi determinate domande, o è una squadra che secondo voi è sulla strada giusta? Adesso prendiamoci un minuto proprio per parlare di Utah e poi chiudiamo l'argomento e passiamo alla prossima serie. Però io dico la mia, da un punto di vista proprio storico, i Jazz erano una cosa, sono diventati un'altra. Io vi ripeto, non supero la delusione di aver visto questa squadra passare da un'elite difensiva a quello che abbiamo visto ultimamente, che è un ibrido abbastanza particolare, una squadra che forse non ha particolari punti deboli, ma non ha neanche particolari punti di forza, se vai a vedere, levando i singoli chiaramente, che sono un'altra cosa. Ti parlo proprio di come gioca una squadra. È una squadra che prima eccelleva in determinate cose, adesso non più. Voleva provare a creare particolari punti dal palleggio, voleva aumentare il volume di tiro dal perimetro, voleva levarsi un po' dalla testa alcuni concetti legati al proprio l'assetto prettamente difensivo di una squadra. Ok, va bene, però quello lì che è successo è, a mio avviso, merita una riflessione un po' più profonda, che non può prescindere dalla figura di Gobert. Se è lui l'uomo su cui devi puntare così tanti soldi e così tante fish, anche dal punto di vista emotivo, e la squadra deve tornare, a mio avviso, dovrebbe tornare a fare della difesa il proprio punto di forza, perché se hai quel tipo di leader difensivo a disposizione non puoi trattarlo in questo modo, senza, come dire, senza trarne beneficio per tutta quanta la squadra.
Ma ti dico, secondo me la loro evoluzione è una evoluzione quasi darwiniana, nel senso che è impossibile, quello che stiamo vedendo, è impossibile vincere le partite di playoff senza a prenderne meno possibili, diciamo. E ripeto, non vorrei essere un po' petulante, però l'assenza di Bogdanovic, secondo me, ha messo un chiaro cappello alle aspettative post-season di questa versione di Utah Jazz. Poi è ovvio che dopo anni, perché ormai comunque questa formula Utah Jazz è da qualche stagione, Mitchell è al terzo anno, diciamo, però comunque più o meno abbiamo capito qual è la traiettoria che, nonostante questa serie, ci ha alzato nuovamente le possibilità di Mitchell stesso. Però ecco, sulla costruzione del roster è quella. Gobert appunto sarà unrestricted free agent al 2021, e quella è un po' il grande punto di domanda sulla franchigia. Io penso che alla fine lo maxeranno e rimarrà più o meno aiuta per i prossimi anni, perché un talento di quel livello aiuta difficilmente lo può trovare il giro del mercato, e comunque ha definito un'identità della squadra per troppi anni ormai. Quindi secondo me Utah andrà avanti la sua strada in questo modo. Non so quanto, diciamo, come dire, crescita o ancora potenziale da esplorare abbia in alto, però penso che anche per la storia della franchigia avere una squadra solida per i prossimi 4-5 anni, in grado di fare i playoff e magari vincere qualche serie ogni tanto, non è una cosa che possono, come dire, snobbare facilmente per andare a cercare una possibile ricostruzione così da un momento all'altro, perché il mercato poi alla fine è quello che è.
Marco?
Sì, sono assolutamente d'accordo, non aggiungerei. Magari a loro non dispiacerebbe vedere se qualcuno si accatta con lei per qualcosa che loro ritengono migliore, ma è anche difficile a questo punto.
Io penso che Conley,
penso sia, cosa?
Penso che Conley difficilmente lo possono muovere.
No, infatti, nel senso, non,
no,
è
lui, quello stipendio proprio no.
È l'unica pedina che secondo me sacrificherebbero in qualche modo per la giusta ricompensa, ma questa cosa non accadrà.
Certo, l'unica loro speranza è che Mitchell diventi un giocatore ancora più forte di quello visto in questa serie, il che penso sia improbabile perché ha fatto una serie strepitosa, però allo stesso tempo secondo me testimonia un po' la poca elasticità che tu hai quando il tuo miglior giocatore è un giocatore estremamente forte, però che ha dei limiti evidenti a livello di ruolo e fisico, perché poi magari vedremo anche nelle prossime serie, è molto difficile essere una squadra che possa puntare a, non dico il titolo, ma a essere tra le 4-5 migliori squadre NBA se il tuo miglior giocatore è una guardia sottodimensionata che non ha un ruolo di creazione, cioè che non è in grado di creare ad altissimo livello su tre, diciamo, su volumi altissimi di gioco, e quindi per quanto sia un giocatore straordinario, Mitchell ha dimostrato di essere un competitor pazzesco, veramente un guerriero in campo. penso che abbia comunque un tetto e quel tetto sia lo stesso di questa versione dei Jets.
Detto questo, aspetta, prima precisazione, io sono anche abbastanza d'accordo con te, Lore, per quanto riguarda il discorso sui Jets. Sono d'accordo che la riflessione su Gobert debba poi concludersi con un teniamocelo, perché meglio di questo non ci viene. Peraltro tu sai bene, impazzisco per il giocatore in sé, mi piace moltissimo Gobert, però insomma ho visto il Jazz né carne né pesce. L'assenza di Bogdanovic pesa, però il dubbio me lo lascio per quanto riguarda proprio la natura di quelli che vogliono fare i Jazz. E sono d'accordo con te chiaramente quando dici che nei playoff una squadra che gioca a non prenderle non va lontano, su quello siamo assolutamente d'accordo. Non c'è neanche da essere d'accordo, è proprio insomma è il basket che ti dice questo. Esatto, non è una cosa che diciamo noi due. Detto questo, andiamo all'altra gara 7. Maestro, io qua ti cedo la parola perché vorrei una descrizione dettagliata dei conflitti all'interno della serie, di come si sono conclusi i vari feud, come si sono andati a concludere.
Ma non si sono conclusi in nessun modo, rimangono lì. Ovvio, questa è una serie che portava un baggage, come dicono gli americani, una veramente una quantità di informazioni e di non lo so, sembrava veramente un finale di una serie televisiva molto lunga.
Che poi scusami Lore, in realtà non siamo neanche troppo noi che ci abbiamo sguazzato dentro, erano realmente delle storie tese, cioè non è che qua si scherzava, sai, perché succede, no, a volte in NBA di ingigantire qualche dispiacere o di ingigantire qualche rapporto non proprio così eccezionale per dare un po' di contenuti alla serie. In questo caso, Lore, tu mi confermi, questi veramente si volevano menare?
No, secondo me non è si volevano menare, però c'era un fortissimo senso di competizione e di voler far vedere agli altri che avevano sbagliato. Cioè c'era proprio una necessità di puntare al far notare quanto gli altri avessero sbagliato a fare determinate scelte, e questa cosa si...
Che cazzo fa quello?
Scusate, stavo controllando una cosa.
Andare al dentista?
Sì, vabbè. Sì, non rompiamo la quarta parete, dai, continua.
No, e quindi questa cosa da parte di Chris Paul era fortissima, ed è il motivo per cui lui ha giocato questo tipo di stagione a quel livello che ha mostrato. E dall'altra parte, cioè quella di Houston, rimaneva comunque anche semplicemente come muro di gomma di assorbire tutto l'odio che Chris Paul gli ha mandato per tutta la stagione e ributtarlo addosso durante questa serie. E secondo me non volevano menarsi, però c'era la voglia di far vedere, un po' come quando controlli la tua ex con chi sta, cioè nel senso se è più, cioè, capito com'è, se è meglio o peggio. E quella è secondo me tutta la, come dire, il meccanismo che ha tenuto insieme la drammaturgia di questa serie, oltre poi a cose senza senso tipo l'ingresso di Lu Dort in NBA, e poi magari possiamo parlarne, però la partita di Dort in gara 7 è una partita che non ha alcun senso, sembra proprio un personaggio che non entra in quel tipo di narrazione.
Questo è curioso, secondo me è anche una delle cose che ti fa capire perché il basket è così difficile e anche bello, diciamo, perché tu hai costruito tutta una serie, 6 gare e tutto quanto, poi arriva la 7ª serie che il giocatore più inaspettato, e comunque nelle gare precedenti aveva tirato malissimo, cioè comunque era stata quella di battezzarlo, non marcarlo praticamente, aveva funzionato. In gara 7, quella più importante, il giocatore che ti aspetti meno, il rookie, neanche fino al draft, inizia a segnare su quasi tutti i tiri da 3, o comunque anche scegliere bene quando mettere palla per terra, cioè si dimostra un attaccante abbastanza incredibile nella singola partita. E a quel punto tu che fai? Loro hanno più o meno scelto di continuare a lasciargli quel tiro, però ecco,
sì,
è quello che rende tanto, secondo me, così difficile allenare una serie, allenare una partita di basket, perché
sì, io, guarda, io quando ho pensato a questa partita di Dort mi è venuto in mente, forse io ho delle malattie serie, però non so se avete presente lo sketch di Guzzanti quando fa Enrico Ghezzi. A un certo punto va al cinema, no? E va a vedere questo film che è Magdalen, che è un film sulle suore, no? Che ha vinto Venezia anni fa. E poi va al bagno e rientrando sbaglia sale e entra in quello, cioè Men in Black, e pensa che è sempre lo stesso film, no? E lo sketch è Suore da Menare 2, quando c'è questo fatto che c'è un action movie con le suore e tutto. E a me sembra esattamente questo, è come se ci fossero state due trame che si sono incontrate dentro lo stesso, questa partita. E Dort è stato un po' questo, come dire, distruttore dell'equilibrio che si era creato nella tensione triangolare tra Westbrook, Harden e Chris Paul. E giustamente ha detto Marco, poi gli aggiustamenti di D'Antoni non ci sono stati, e secondo me anche lì giustamente, nel senso che tutta l'idea difensiva di Houston era predicata sull'aiutare, evitando le penetrazioni di Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander e Schroeder, quindi con questa difesa un po' a zona, che serve a contenere appunto le penetrazioni in palleggio, che nel college basket si chiama backline defense, la usa molto bene Virginia, ad esempio, l'Università di Virginia. Però ecco, e ti funzionava perché potevi aiutare con l'uomo o di Adams o di Dort, in quanto non erano tiratori, e fare un passo in più verso il centro in quella posizione che si chiama nail, che è intorno al gomito difensivo delle squadre, appunto, che sono in fase difensiva, e quindi bloccare un po' la penetrazione, far vedere sempre più corpi davanti al giocatore con la palla. E questo ovviamente ti lascia spazio per dei tiratori. Il problema è che anche questo lo stiamo vedendo con tutte le altre serie, di avere gente che lo mette. Dort ha tirato il 18% su un volume anche discreto nelle prime 6 partite, poi ha tirato il 50, quindi 6 su 12 in questa, facendo 30 punti. Diciamo che è un po' una normalizzazione. Dort aveva tirato il 30% e spiccioli in stagione da 3 su tiri non abbastanza contestati, comunque diciamo una percentuale sotto la media della Lega, ma neanche così tragica. E secondo me poi alla fine la polarizzazione delle scelte difensive che si fanno un po' come quando si lascia Antetokounmpo tirare da 3, no? Cioè, nel senso, non è un bruttissimo tiro, però me lo prendo perché è meglio di qualsiasi altra scelta che possa fare lui col pallone. Così è quella, è anche la scelta di battezzare i tiratori, anche quando questi tiratori poi prendono improvvisamente fuoco. E secondo me alla fine questa scelta ha pagato, perché negli ultimi 7-8 minuti di partita Oklahoma non ha praticamente segnato, non che abbia segnato anche Houston. È stata una partita in cui stati tipo 4-5 canestri dal campo negli ultimi 7 minuti di gioco, quindi non basket champagne, però in cui alla fine i possessi decisivi sono stati decisi anche dalle scelte difensive di D'Antoni e dalla stoppata incredibile di Harden proprio su Dort, che ha un po' chiuso tutto quel ciclo.
Stoppata pazzesca. E sì, tra l'altro l'unico riscatto possibile a quella che fino a quel momento era stata una brutta partita di Harden, perché la stoppata forse è l'unico gesto tecnico che può rivaleggiare con il canestro sulla sirena nel ricordo di una serie, come ricordiamo la stoppata di LeBron su Iguodala. Questa rimarrà forse il simbolo di questa serie, nonostante Harden non abbia avuto, ovviamente un po' meno, non è una gara di finale, ovviamente nonostante Harden non abbia fatto una serie pazzesca. Io comunque invece ho una domanda, perché parliamo...
No, aspetta Marco, no, scusami, solamente una cosa su Harden e Dort.
Si potrebbe pensare, no? Facilmente che dato che OKC è riuscito a limitare molto bene Harden, allora si sia capito come limitare in generale Harden. Mi ricordo che l'abbiamo già detta questa cosa qualche tempo fa, quando si mandava Harden sulla destra, e si è visto poi che fine ha fatto quello lì che lo diceva. Detto questo, mi sembra che la fatica per Houston sia in questo momento un grosso problema, soprattutto per Harden, che bene o non bene comunque si è spaccato la schiena, è stato decisivo all'ultimo, ma veramente è stato messo in grossa difficoltà fisica da Dort. Grazie a questo probabilmente nel prossimo turno Houston pagherà parecchio questo tipo di fatica. Quello che invece secondo me non abbiamo, cioè, o meglio, che si è capito ma forse va sottolineato, è il fatto che Harden non ha sofferto la difesa di Oklahoma, ha sofferto un solo giocatore, almeno da quello lì che ho visto io. Non ha difeso di squadra.
Il pezzo è abbastanza incredibile, poi sulle statistiche difensive è molto difficile perché non sono mai precise, però ecco, rispetto la differenza tra quando veniva difeso da Dort e qualsiasi altro difensore era
enorme, gigantesca.
Cioè,
esatto. Scusami Lore, solamente per concludere il discorso.
No, quello che tira tipo il 25% di percentuale reale meglio rispetto a quando è marcava Dort.
No, è assolutamente vero. Peraltro, prima lo stavo leggendo il tuo pezzo, il dato è allucinante, anche se consideri che gli altri non sono così male in difesa, cioè, nel senso, non parliamo di una difesaccia, quella lì dei Thunder, quindi veramente bravo Dort, bravo chi l'ha messo lì su Harden, non è bastato, non fa niente, però ecco, adesso Harden, tra virgolette, dopo aver trovato la sua nemesi, può solamente migliorare. Mi sembra un tema questo che va sottolineato. Abbiamo visto un Harden appannato a causa di un giocatore che veramente è la sua nemesi più totale, veramente un giocatore unico messo contro Harden. Detto questo, appunto, nella prossima serie Harden tornerà a essere, almeno a mio avviso, non so voi, tornerà a essere un fattore parecchio determinante, soprattutto se consideriamo i vari matchup possibili, no maestro?
Sì, no, lo giocheranno contro i Lakers, che arriveranno molto più riposati. Harden, secondo me, ha fatto una fatica, anche l'intervista post partita
col fiatone stava,
è veramente distrutto, e secondo me, ecco, una cosa che un po' magari tralasciamo quando parliamo di Harden, la durabilità e il peso che deve prendersi ogni partita per giocare a quel livello in cui gioca, nel senso che uno pensa che il gioco di Harden sia semplice perché tira molto da tre, ma la fatica per costruire ogni singolo tiro e quanti minuti passa in campo, essendo veramente l'unico come creatore primario di una squadra, è sottovalutata. Secondo me Harden è un atleta pazzesco, specialmente a livello di stamina e durezza e fisica e appunto e atletica. È vero che i Lakers non hanno davvero nessun giocatore che possa bloccarlo o provare almeno a limitarlo, se non LeBron stesso, però vorrei vedere quanto tempo può marcare anche lui Harden.
Quanto tempo vorrà marcare,
ma anche potrà, perché comunque vuol dire anche lì spendere, anche lì forse l'unico vero creatore primario che i Lakers hanno in questo momento in squadra. E quindi sarà interessante, perché se Oklahoma era una squadra che aveva molte guardie, molti giocatori perimetrali che potevano anche, come dire, andare spanna a spanna con quelli di Houston, i Lakers hanno due giocatori che invece esibiscono il miglior gioco a due della Lega, stressando molto il pitturato, che è storicamente per una squadra così sottodimensionata come i Rockets il tasto dolente, nonostante a livello difensivo abbiano fatto secondo me una notevolissima serie, hanno il miglior defensive rating della bolla durante i playoff, e secondo me la prestazione di Tucker e Covington sono state strepitose, almeno anche stanotte Covington ha fatto una partita incredibile, tirato più del 50% da tre, ha fatto tre stoppate, tre recuperi, e ha difeso su qualsiasi giocatore potesse cambiare su di lui, dopo essere stato bruciato in modo brutale da Chris Paul la partita precedente.
Detto questo, Houston va avanti. Qualche cosa da dire, Marco, su questa serie, o passiamo oltre?
Io vorrei spendere due parole su... cioè, ce n'abbiamo uno, parliamo un attimo di Gallinari, anche in maniera negativa. Io avevo una domanda, appunto.
Vabbè, scusami un attimo, questo qua è solamente un modo per dire, ho parlato degli europei che vanno male in NBA ultimamente.
Non era niente. Quello, Gallinari ha, in 26 minuti di partita, ha avuto un plus minus di meno 16, non poteva stare letteralmente in campo stanotte.
Sì.
C'era, perché Donovan non ha provato? Io volevo chiedervi, non c'era veramente niente che potesse provare Donovan? Cioè, si vedeva che non poteva stare in campo, non ce la faceva fisicamente.
Sì, secondo me un po' fisicamente, devo dire che Gallinari ha scusato tanto giocare in due giorni.
Ci sta pure, nel senso, era anche spesso il più grosso in campo, perché Steven Adams ha giocato un po' meno, c'è un ruolo un po' diverso. Lui è un giocatore di 2-10 che doveva inseguire tutte gente più bassa di lui per tutta la serie. Più rapida e più forte fisicamente.
Secondo me Donovan è stato un po' timoroso nell'andare, come dire, a matchare D'Antoni col quintetto piccolo con Gallinari o Beasley da 5 per più minuti di quanto ha fatto. E questo è sicuramente vero, che sarebbe stato difficile, perché il paradosso di Houston è che non è un quintetto piccolo come tutti vogliono dire, è un quintetto largo, è un quintetto pieno di fisici veramente arcigni, cosa che è difficile da trovare, cioè, nel senso, Dort ti dà quel tipo di flessibilità in aria, in ala, però ha una grande difficoltà a trovare qualcuno che poteva dargli veramente senso, secondo me, da 5. Adams è stato un po' un fattore, perché non ha l'esplosività, la capacità di punire mismatch nel pitturato, però sarebbe stato interessante. Gallinari in gara 5, in gara 6 ha fatto da solo praticamente la fiammata che ha permesso a Houston, a Oklahoma, di rimanere in partita e poi giocarsela fino alla fine, e secondo me da 5 tattico sarebbe stato affascinante. Non so fisicamente quanto avrebbe potuto reggere, ma tatticamente sarebbe stata forse la mossa più giusta da fare.
Io sono d'accordo con Lorenzo. Prima chiaramente ho detto Donovan, la mia è, non dico una provocazione, ma quasi, in realtà a me è piaciuto molto come Donovan ha gestito la squadra durante questi playoff, e mi è piaciuto tanto anche durante la stagione, ma appunto si parlava più che altro della bolla. Sì, doveva andare corto, piccolo, in campo prima e meglio e per più tempo, sono d'accordo con Lorenzo, soprattutto per un motivo. Mi è parso evidente che Houston soffrisse molto questa soluzione sin dalle prime partite, quando per pochi minuti, anche durante le prime due probabilmente gare della serie, si è visto il quintetto piccolo contro la difesa di Houston è andata sotto anche di tanto in determinati momenti, ma comunque in generale ha fatto proprio vedere di soffrire fisicamente questo tipo di soluzione. Schroeder poteva essere il leader, tra virgolette, di questo quintetto, con Chris Paul a gestirsi gli ultimi minuti come sa. Non è andata come speravano, non è andata neanche come speravo io, vi dico la verità, sono abbastanza deluso, perché pensavo che a questo punto che si potesse farcela. Mi è dispiaciuto per quanto riguarda Gallinari, male, parecchio male rispetto a quello lì, che ha detto il maestro. Ci metto anche un'altra giocata decisiva, se non ricordo male, in gara 3, quando intercetta il pallone che poi manda all'overtime Oklahoma, mi pare fosse gara 3, maestro confermi?
Sì, gara 3.
Ok, ci metto anche quell'intercetto, che è sostanzialmente una cagata di Harden, sono d'accordo con voi, però è anche un bel momento di gallo pensiero, diciamo così, ha ragionato più velocemente degli altri e ha preso bene la palla e ha saputo dove darla a chi. Quindi, per quanto riguarda gli Oklahoma City Thunder, voi che tipo di futuro vedete? Poi passiamo alla prossima.
Bel futuro. No. Non lo so, secondo me l'estate ci dirà molto. Gallinari probabilmente, cioè Gallinari andrà altrove. Sono le 6. Chi è che sta con le campane?
Sto io con le campane.
Ah, è bello, non so togliere l'audio, è bellissimo. Le campane.
L'avevo tolto.
Le campane sono una delle cose più belle che abbiamo, ci riportano, ci collegano. Come italiani.
Credo sia San Marco questa, peraltro.
Penso che hanno una marea di scelte nei prossimi anni che tenteranno di massimizzare. Comunque Oklahoma ha dimostrato di saper lavorare bene al draft, soprattutto qualche anno fa, meglio, però pure, ecco, pure questo Dort evidentemente sa lavorare bene anche fuori dal draft. Insomma, il futuro è abbastanza roseo, è difficile capire. Chris Paul a un certo punto ha fatto una stagione incredibile, ma a un certo punto pure lui l'età a un certo punto verrà a bussare alla porta. Per il resto penso che romperanno un po' il giocattolo e vediamo.
Sì, questa potrebbe essere veramente stata l'unica stagione che abbiamo visto questi tipi di Thunder, cioè siamo un po' una roba un po' così, un po' indie, un po' pazza. Dal prossimo anno si comincia a lavorare sui Thunder del futuro, sulla ristrutturazione vera, partendo appunto dal draft e dal tutto il capitale che hanno accumulato con le trade di George e Westbrook.
Secondo voi quali saranno quei due giocatori del quintetto titolare che si terranno come pilastri per quanto riguarda il futuro?
Vabbè, Sga.
Sicuro Sga. E assoluto Dort.
Sì.
No, dai, no.
Beasley. Sono questi giocatori che futuribilità per loro. Gli altri penso che siano tutti ampiamente cedibili.
O comunque... Dici sì. Anche Schroeder come possibile leader di una second unit farebbe gol a parecchi, secondo me.
Appunto, a parecchi fuori da Oklahoma.
Sì, cioè. Sì, no, dico, diciamo che secondo me il più spendibile in assoluto dopo questa bolla è proprio Schroeder, per tutta quanta una serie di ragioni, in realtà non sono legate a lui come giocatore, cioè nel momento in cui è lui... quel tipo di sesto uomo, quel tipo di giocatore che ti porta tanti punti dalla panchina, ti porta anche una buona intensità dal punto di vista difensivo, anche se a volte è un birillo, non lo so, mi dà l'idea del giocatore non più forte della franchigia, ma forse quello paradossalmente più appetibile per quanto riguarda il mercato, anche considerando lo stipendio che non mi sembra eccessivo per il giocatore che è.
Bisogna sempre vedere chi sono le squadre che vorranno fare davvero una mossa del genere. È ovvio che non penso che potrà anche rimanere Oklahoma nel caso in cui non ci sia, cioè Oklahoma non ha necessità di accumulare così tanto altro capitale al draft, una quantità di pick spropositata. Penso che alla fine Chris Paul vorrà fare una stagione, almeno un'altra stagione di alto livello là e in canna, e forse vorrà cercare di farla in una squadra che gli consentirà di arrivare ai playoff o comunque giocarsi il titolo, perché l'anno prossimo la Western Conference sarà ancora più una bagarre con i Pelicans, i Grizzlies, il ritorno dei Golden State Warriors, nel senso veramente fioccheranno le mazzate. E ci sta che una squadra come Oklahoma decida anche di smobilitare appunto l'anno prossimo, e quindi Chris Paul non avrebbe nessun senso in quel contesto. Poi vediamo come vanno a finire le cose, no? Sì.
Detto questo, io passerei a quelle due serie che ci stanno piacendo tanto o poco a Est, quanto ci stanno stupendo.
Sai chi farebbe molto comodo Chris Paul?
Beh, almeno due squadre a Est. Fammi pensare. Dai, lo voglio mettere al posto di Van Vliet o al posto di Lauri a Toronto.
Beh, sì, io pensavo più all'altro, sinceramente.
Sì, ho capito che intendo.
perché Milwaukee avrebbe grande necessità di un giocatore del genere. È anche vero che tutti avrebbero necessità di un giocatore come, come Chris Paul, cioè la capacità di rilevare le franchigie.
Però loro uno che non era ovviamente Chris Paul, ma uno che gli poteva far comodo, ce l'avevano e non l'hanno rifirmato in estate.
Eccola, la solita critica al mercato estivo di Marco D'Ottavi. Marco, abbiamo capito, è ricominciato Pendolino. Abbiamo capito, Marco, abbiamo capito.
Loro hanno deciso di dare i soldi a Middleton e Bledsoe e non darli a Brockton. Hanno fatto questo.
Sì.
Poteva avere senso, vediamo, cioè, in queste due partite è sembrata una scelta sbagliata. Poi ovviamente le serie sono lunghe, non è che siamo qui, avevamo già fatto De Profundis per Denver che poi ha vinto tre partite consecutive. Questa
l'avevi partita... fatto te veramente, non è che l'abbiamo fatto, l'avevi fatto
abbiamo
te.
Fatto, l'abbiamo fatto tutti.
No, io proprio.
L'avevo fatto io.
I crimini del branco.
Solitamente si dice, cioè, mi ricordo che ci sono questi due, c'erano questi due commentatori del tennis, Clerici e Tommasi, che dicevano che una partita diventava bella quando, e in questo caso una serie, quando il giocatore meno forte era in vantaggio di un set, o in questo caso. La questione è che qua, in queste prime due partite, quelli con la testa di serie più bassa sono sembrate le squadre più forti. E non era del tutto aspettato, nel senso, poi le partite si possono vincere in tante maniere, però mi sono sembrate più convincenti, cioè vittorie convincenti, al di là del fatto che Miami è quasi provato a perderla.
Allora,
da
dove vogliamo cominciare, Lore? Da Boston? Da Boston? Guarda, comincerei dai Celtics contro i Raptors. Io vi dico brevemente la mia. Le ho viste entrambe, sono rimasto stupito non tanto da gara 1 quanto da gara 2. Onestamente una gara 1 così potevo anche aspettarmela. Toronto mi era sembrata abbastanza sulle gambe, è una squadra che comunque, se non regge dal punto di vista fisico, non riesce a fare quel tipo di difesa e quindi va in difficoltà. Mi aspettavo che appunto poi la mancanza di ossigeno portasse abbassasse di molto, ecco, le percentuali al tiro, soprattutto dall'arco. Non mi aspettavo le abbassasse così tanto, vi dico la verità, perché le percentuali al tiro di Toronto sono pessime. Una serie contro i Celtics non puoi neanche pensare di vincerla con quelle percentuali lì, non la puoi vincere mai. Dall'altra parte i Celtics, io onestamente non condivido tutti gli elogi fatti ai Celtics e a Stevens. No, sono serio. Ma perché mi sembra che i Celtics abbiano semplicemente affrontato una squadra che in una serata ha avuto una serata no in totale, proprio, cioè in toto, ha giocato proprio male, non è entrata in campo, ci sta, può succedere. Ma nella seconda partita ha tirato proprio male, contro una squadra che tira così male, anche tiri non contestati, e vinci anche semplicemente se porti il muso oltre la metà campo. Boston difficilmente perde le partite da sola. Prima lo pensavo anche di Toronto, è per quello che questa serie mi appassionava particolarmente, però Toronto ha cominciato a perderle quasi da sola e questo sinceramente è preoccupante. Alla fine non voglio mai dar ragione a chi dice che nei playoff conta lo star power e Siakam, Van Vliet e Lauri e Gasol non sono pronti per questo tipo di ruolo, però è anche vero che hanno un collettivo che più volte ha sopperito all'assenza di una star vera e propria. Non finisce 4-0 questa serie, ma così non c'è neanche un briciolo di margine per una rimonta per me,
io darei più meriti a Boston che demeriti a Toronto, soprattutto per come ha difeso. Cioè si vede proprio, cioè, secondo me l'hanno preparata molto bene in determinate cose, come, che poi sembra banale, dici, ovviamente Toronto è una squadra che fa fatica a attaccare a metà campo e quindi cerca di andare in transizione grazie alla sua difesa, cerca di segnare punti grazie alla difesa, banalmente, andando in transizione. Boston ha rinunciato anche a prendere rimbalzi offensivi pur di non concedere transizioni facili a Toronto, o in egual misura ha anche accettato di lasciare in uno contro uno Siakam contro anche mismatch, giocatori più piccoli, per evitare che poi si innescasse tutta quella serie di giochi che appena Siakam prende il raddoppio, quando va in post riescono a liberare tramite due o tre passaggi a creare un tiro facile, perché sono una squadra che in determinate situazioni segue molto bene Toronto, e questo anche loro hanno lavorato benissimo. Anche un po' Siakam non ha giocato le due partite migliori della carriera, diciamolo, esattamente il contrario. Però secondo me è una parte dei meriti, cioè quando una squadra abbassa così i suoi numeri offensivi, è vero che due partite è un campione minimo, però una parte dei meriti va data alla difesa.
Sì, secondo me questa serie più di tutte ci sta proprio dicendo quanto è necessario in NBA avere dei wing creator di alto livello che possano giocare su due metri a campo e una struttura difensiva.
Scusa Lore, era per quello che ti ho dato la risposta prima, che servirebbe ai Raptors Chris Paul.
Sì, sono d'accordo, però è anche vero la differenza che c'è tra in questo momento tra le ali dei Celtics e le ali di Toronto è colossale. Ovvio che Toronto in questo momento ha un buco, è quello rappresentato da Kawhi Leonard, che era il loro attacco a metà campo lo scorso anno nei playoff e che quest'anno ovviamente non c'è. E giustamente Marco sottolinea la difficoltà pazzesca che Toronto sta facendo attaccare a metà campo e non riesce ad andare in transizione. Questo lo sapevamo anche un po' perché si scontravano la migliore difesa in transizione contro il miglior attacco in transizione. Per quel momento la difesa, che era quella dei Celtics, sta avendo la meglio sull'attacco in transizione dei Toronto Raptors, e allo stesso tempo sta come dire, devastando quello che era anche una difesa molto molto strutturata come appunto quella di Toronto. Ripeto, io penso che la serie qui sia ancora molto lunga, però è effettivamente brutale vedere la differenza che c'è tra i migliori giocatori delle rispettive squadre. E appunto non smetterò mai di sostenere questa cosa, ovvero che avere due giocatori o tre giocatori come Tatum, Kemba Walker e Jalen Brown, e poi a un certo punto Marcus Smart, diciamo che se Boston ha vinto questa partita perché Marcus Smart ha inventato un quarto semplicemente irreale, in cui ha segnato cinque triple incredibili una dopo l'altra, però è anche vero che sono tutte triple che vengono da una circolazione di palla esemplare e che esprimono perfettamente anche la necessità di avere tutti quei creatori che, come dire, collassano la difesa e riescono a trovare poi il kick out.
Molto stanca Toronto, maestro, nell'ultimo quarto di gara 2, non so se sei d'accordo.
E molto stanca anche perché effettivamente quando non può andare in transizione fa una fatica bestiale ad attaccare. Quando fai così fatica, poi metti in attacco a metà campo, metti ancora più pressione alla tua difesa, perché costruire dei tiri positivi vuol dire anche difendere in modo più ordinato in transizione, scegliere i cross match per poi andare a difendere dall'altra parte. E questa cosa che Toronto ha fatto in modo sistematico durante tutta la stagione regolare e che gli ha costruito anche la sua fortuna. Qui si trova in grossa difficoltà perché i Celtics si stanno ributtando addosso praticamente lo stesso schema, cioè non difendere su alcuni giocatori. Ormai siamo arrivati al paradosso in cui la difesa dei Celtics non difende su Ibaka, che sta tirando il 50% da 3, pur di togliere tutto il resto all'attacco di Toronto a metà campo. E anche la difficoltà che ha Siakam di costruire vantaggi e anche nel gestirli, il fatto che non riesca a tirare un vero raddoppio in post.
Io lo vedo solo molto stanco, maestro, scusami se insisto su questo punto, però soprattutto Siakam mi sembra stia pagando parecchio dal punto di vista fisico, lo vedo proprio appannato rispetto al giocatore visto quest'anno. Riecco le campane.
Sì, no, io sono d'accordo che la stanchezza sia un dato fondamentale, altresì è evidente che non ci sia lo skill set per far male alla difesa la difesa di Celtics, che è ancora una volta, questo sta dimostrando di essere molto brava a difendere il post, l'ha dimostrato contro Embiid, lo sta dimostrando contro Siakam, non so se è una cosa contro i camerunensi in particolare, però la capacità di mandare falsi raddoppi e costringere a passaggi sempre complicati in uscita è un marchio di fabbrica di Stevens, che questo playoff stiamo veramente apprezzando. E l'avere dei giocatori in grado di fare due fasi in modo talmente mirabile è il playoff la differenza. Ultima cosa, secondo me, in tutto questo architrave difensivo e offensivo dobbiamo sottolineare la prestazione di Kemba Walker, che in gara 2 ha fatto grande fatica a entrare in ritmo in attacco, però in difesa penso stia giocando le migliori prestazioni da quando è diventato professionista, e poi alla fine è sempre in grado di trovare quel canestro in isolamento come se fossimo ancora nel torneo della Big East del 2011 e chiudere le partite.
Io volevo aggiungere una cosa solamente su Danny Green, perché secondo me la mancanza è anche quella, cioè quel giocatore che ti faceva partire dalla panchina, Van Vliet, che da sesto uomo, non rinnego quello lì che ha fatto in questa stagione Van Vliet, assolutamente, però da un punto di vista come dire, proprio di campo, mi sembra abbastanza chiaro che da sesto uomo era un'arma importantissima per i Raptors. Da starter può avere in determinati momenti alcuni limiti.
Secondo me il limite grosso è che un backcourt con lui e Lauri sono molto sottodimensionati, per quanto sono tosti e stanno a difendere ad alto livello.
Esatto. La difesa di Danny Green ti manca da quel punto di vista.
Contro la versatilità delle ali di Boston è molto difficile da appunto da stargli dietro. Sì. E sempre per corroborare la mia tesi, secondo me invece la crescita di Anunoby sarà fondamentale nel futuro di questa serie, perché è davvero forse l'unico, come dire, corpo da spendere in quella posizione, e che ha fatto anche lui dei progressi in attacco che io non ritenevo possibili in così breve tempo.
Vero, vero. Ultimissima, scusatemi, la solita adesso, ultimissima cosa che mi sento raggiungere su questa serie è anche... come posso dire? Allora, presa la difesa di Toronto, preso anche l'attacco dei Celtics, se Siakam passa così tanti minuti, perché ne ha passati un po', dietro a Tatum, poi chiaramente succede quello lì che dice il maestro, cioè Tatum, Siakam non riesce poi a creare, a non creare lì davanti, e soprattutto non riesce proprio a fare le scelte. Non so, io ho avuto un'impressione brutta su Siakam, l'ho visto proprio in certi momenti annebbiato, proprio prendere le scelte sbagliate, quando invece le scelte sono state comunque una costante positiva, felice, della carriera di Siakam fino adesso, quella lì insomma molto, molto recente, titolo e questa stagione qui. Quindi ripeto, questo è l'altro problema tra virgolette di aver perso giocatori come Green e Leonard, erano giocatori che potevano o beneficiare della difesa di Siakam sul top scorer avversario, oppure potevano marcare loro stessi il top scorer avversario e poi liberare Siakam nella metà campo offensiva. Ecco, questo, anche questo è un fattore.
Diciamo che avere appunto un creatore a tale livello è veramente un grosso plus. Leonard l'anno scorso ha fatto una stagione assurda, specialmente a questo in questo momento della stagione, le semifinali di conference.
Detto questo, passiamo alla prossima serie, ultima serie?
Secondo me è molto collegata, che nel senso che sia Toronto che Milwaukee sono due squadre che hanno avuto due stagioni regolari molto positive, Toronto distruggendo forse le premesse e Milwaukee facendo il salto in più rispetto anche alla stagione successiva, però sono due squadre che hanno un sistema talmente dritto che quando le cose vanno male stanno dimostrando di avere difficoltà ad adattarsi. Allora, Toronto secondo me perché manca il personale per poter cambiare in corsa, diciamo, perché Nurse sappiamo che è un allenatore estremamente malleabile e capace di anche di fare scelte completamente out of the box da un momento all'altro. Invece possiamo, dopo non so quante stagioni tra Atlanta e Milwaukee, affermare che forse Budenholzer non è un coach di alto livello nei playoff.
Aia, l'ha detta il maestro, l'ha detta.
No, penso che questo sia sotto gli occhi di tutti. Penso che la gestione di queste due partite contro Miami sia stata veramente tragica. E va bene essere, come dire, outcoached da Spoelstra, che rimane uno dei migliori allenatori in assoluto quando c'è da fare aggiustamenti in game, però così tanto no.
Non lo so, è possibile essere un ottimo allenatore in stagione regolare e poi un cattivo allenatore nei playoff?
Marco, la realtà cosa ti suggerisce?
Però fammi altri casi, alla fine tutti poi si sono dimostrati, cioè tutti questi che sono stati accusati di essere cattivi allenatori nei playoff poi si sono riscattati a un certo punto. Io non so se è il caso di Budenholzer, non lo so, è proprio mi interessa storicamente come questione, poi figurati. Forse il fatto è che Giannis gli tappa troppi buchi durante la stagione regolare.
Sì, e aggiungo un'altra cosa: Giannis utilizzato così ha un senso, Giannis utilizzato in maniera diversa anche in difesa avrebbe forse un senso più importante, perché comunque la difesa dei Bucks è di primissimo livello. Consideriamo anche che Giannis all'interno di queste due partite ha fatto tutt'altro che difendere bene. In certi momenti non ha proprio difeso, non ce ne ha più, non gli viene più richiesto di difendere con continuità per una serie di matchup che ci possono essere con Miami, perché non lo so, ve sarei fatta questa domanda solo io, ma sono fatta, non lo so.
Comunque, cioè, secondo me in gara 1 è pure andato fuori di testa Butler, che è un giocatore che magari non è un attaccante continuo in tutte le partite, però quando ha partite come gara 1 proprio dici come lo fermi, cioè devi letteralmente sparare per fermarlo. E poi la questione è che Milwaukee ha basato molto la sua difesa su io proteggo l'area e lascio tirare, battezzo dei tiratori da tre.
Con Miami non la puoi fare questa cosa.
Funziona fino a un certo punto. I numeri della differenza tra le triple messe tra Miami e Milwaukee, e comunque sta tirando anche male, cioè perché pure come fermi Milwaukee, pure Miami sta sposando un po' la causa del tutti addosso a Giannis e vediamo gli altri che fanno. E sì, come aveva funzionato nei playoff scorsi, in queste due prime partite in qualche misura ha funzionato, perché poi nessun compagno di Giannis è salito di livello in maniera così evidente da dire questa l'ha vinta lui, mentre Miami si è un po' divisa le responsabilità. Una gara gliel'ha vinta Butler, gara 2 hanno giocato bene di squadra, hanno avuto tipo non so quanti giocatori in doppia cifra, tipo 7 giocatori in doppia cifra. È vero che hanno un attacco molto più versatile,
però cioè, non così tanto secondo me. E la dimostrazione della qualità del gameplay di Miami è proprio su quanto rendano bene alcuni giocatori in determinate situazioni. Cioè Adebayo sta facendo un lavoro sensazionale su Giannis, e non solo, soprattutto sull'intera idea di transizione, in transizione negativa di Miami, dove i Bucks di solito banchettano e invece Miami gli sta togliendo quasi sempre questa opzione. Poi rimane sempre il fatto di da tre. Miami è una squadra che tira tantissimo da tre, mentre il dato in gara 1 era abbastanza come dire equivalente, in gara 2 Miami ha tirato 45 triple contro 25 dei Bucks. Io capisco che questo fatto possa, come dire, suonare cacofonico alle orecchie dei più attempati o nostalgici ascoltatori di questo podcast, che comunque ringraziamo, non si vincono partite in NBA così. non si vincono partite di playoff in questo modo. Miami ha tirato 45 triple nella serie di 17 e Milwaukee nella serie di 7 su 25. A prescindere dalle percentuali, Miami ha segnato 30 punti in più da oltre l'arco rispetto ai Milwaukee Bucks. È una quantità di punti che non puoi mai riprendere in qualsiasi altra situazione offensiva. E nonostante gli arbitri abbiano provato in qualsiasi modo a trasformare questa partita in il loro spettacolo personale, non so, una specie di, non so come dire, poi non so se vogliamo aprire il capitolo arbitri, perché penso se no non finiamo più, ma gli arbitri in questa
no, maestro, ti prego,
qualcosa di vergognoso secondo me.
È d'accordo con te Chris Paul?
Ma non è questione di essere d'accordo, no, è che non è tollerabile, non so come spiegarla, nel senso che a un certo punto bisognerà anche dirgli di smetterla. Io capisco che le regole siano molto difficili da interpretare, sono le regole, secondo me,
la regola è regola.
Sì, sono le regole cervellotiche che sono d'accordo, però uno deve spiegare come, cosa hanno fischiato alla fine di, sia della gara delle due gare che sono state giocate ieri notte, cioè l'altro ieri notte che ascolterà, tra, quindi quella tra Miami e Milwaukee e tra Houston e Oklahoma City. Perché sono stati di pischi negli ultimi due minuti da rendere veramente, non so, la partita uno sprofondare in un vortice di deliri personalistici degli arbitri. E ripeto, ci sono delle regole secondo me incapibili. Io ho ancora difficoltà a capire la regola sugli sfondamenti, la differenza tra sfondamento e blocco difensivo, che secondo me sono esattamente la stessa cosa, soltanto una volta che sceglie una cosa a volte un'altra. Quindi
ah, davvero la tua grande battaglia per eliminare lo sfondamento,
gli arbitri,
basket,
gli arbitri. No, prima di no, con gli arbitri.
La regola è precisa, che poi è molto più sfumata, soprattutto se non c'è una telecamera per riguardarlo ogni volta. È molto difficile interpretare qual è quello giusto e qual è quello sbagliato se non c'è una telecamera per vederlo al rallentatore e vedere se i piedi erano fermi, se il corpo era bloccato. Quindi
una regola di dirà. Vabbè, andiamo avanti. Il problema di Milwaukee adesso è che Budenholzer deve scegliere di giocare deve mettere il suo giocatore, il miglior giocatore degli ultimi due anni in NBA, non può giocare 35 minuti a partita, deve giocare 41-42. E questo è lo stesso problema che ha fatto terminare la stagione precedente a Milwaukee contro Toronto, quando erano solo 2-0, e probabilmente farà finire anche questa stagione alla stessa tappa, cioè le semifinali di conference, che sono due risultati inaccettabili secondo me per una squadra che ha fatto due stagioni regolari di questo livello. Dopodiché poi rimane il fatto che in 14-15 mesi l'attacco non ha fatto praticamente nessun altro, non ha aumentato, diciamo, le possibilità, le variabili che può interpretare quando appunto le squadre avversari riescono a contenere lo strapotere di Adetokounmpo in transizione, di Middleton in isolamento. Secondo me questa è una grande pecca di Budenholzer. Non so quanto sia in grado di aggiustarla in queste prossime partite, perché poi non ci sono gli spazi delle trasferte, ma a volte gli spazi delle trasferte sono anche spazi in cui gli allenatori e il coaching staff hanno tempo di guardare i filmati, di provvedere a fare degli aggiustamenti. Giocare ancora più stretti vuol dire davvero andare un po', come dire, wire to wire per tutta la serie, e vedremo quanto riusciranno a girarla, perché effettivamente la partita di ieri sera poi è sembrata nel risultato più stretta di quanto è sembrata vederla poi in diretta, nel senso che Miami si è complicata la vita, ma ha avuto in mano il pallino del gioco e della competizione per tutti i 48 minuti, e non vedo davvero quale sia il modo in cui i Bucks possono uscire da questo buco, se non appunto dare 5 minuti in più in campo a Giannis ogni santa partita.
Detto questo, domanda rapida per quanto riguarda queste due serie a Est. Chi ha secondo voi più possibilità di ribaltarla?
Toronto.
Marco?
Anche per me Toronto.
No, sono d'accordo, sono molto d'accordo con voi, però adesso vi chiedo di pensare a questa risposta che mi avete dato, che mi avete dato con la testa a 6 mesi fa. Come passa il tempo, eh?
Vai. Toronto è quella che secondo me ha dato l'impressione di avere le armi per cambiare in corsa in modo più sensato rispetto a Milwaukee. Poi se parliamo di talento puro in campo, è ovvio che Milwaukee è una squadra che ha molto più talento, cioè il delta di talento tra Milwaukee e Miami è nettamente superiore a quello che c'ha tra Toronto e Boston, e quindi come dire, secondo me se in queste prossime 2, 3, 4, 5 partite, non so quante saranno della serie tra Miami e Milwaukee, si giocherà molto anche del futuro di Giannis, secondo me. Cioè, mi dispiace fare un po' lo Stephen A. Smith della situazione, però effettivamente uscire così sarebbe un fallimento enorme per i Bucks.
Enorme. Sì, direi di sì, soprattutto per come si era, certo, si era messa.
Perde contro una squadra forte dopo aver vinto il titolo l'anno prima e aver perso il loro miglior giocatore. I Bucks sono state la squadra nettamente migliore in NBA questa stagione e vengono da due annate trionfali. Ecco.
Detto oggi, questo, oggi ci stiamo per salutare.
Oggi il maestro ci ha voglia di chiacchierare. Lasciamo Antonio andare a bere il suo spritz.
No, Marco, sei tu quello lì che deve uscire. Io l'impegno ce l'ho stasera tardi, non ti preoccupare proprio. Sei tu quello lì che deve uscire, deve andare al sushi bar a fare chissà cosa.
Non devo uscire io in una riunione di lavoro, perché io faccio le riunioni di lavoro.
No. Sappiamo benissimo che devi andare in un sushi bar, ma non diciamo quale per non fare pubblicità.
Non ci sono i sushi bar a Roma, ci vivi, lo sai, non esistono.
Ah, ok, quindi chissà dove è andato quell'amichetto nostro. Comunque, detto questo, ci stiamo per salutare. Un ringraziamento enorme va a Marco Dottavi, la persona più bella di questo podcast.
Grazie Antonio, grazie a te soprattutto che hai sacrificato parte delle tue ferie per parlare con il maestro.
È stato bellissimo, ciao maestro Lorenzo Bottini.
Arrivederci. Io spero di vedere, cioè di farla nuovamente in house, perché dal vivo, perché così è, non lo so, mi metto una depressione pazzesca.
È vero, un po' anche a me, anche se da quanto hai parlato Lore non si direbbe. Detto questo, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao.